Amen. Vogliamo alzare le mani e ringraziare Dio per questo nuovo giorno che ci ha donato. Signore, ti ringraziamo, Padre Celeste, perché è un altro giorno fatto dal Signore. E in questo giorno ti chiediamo di donarci la Tua parola, di donarci la vita, perché la Tua parola è la vita. Così benedici i presenti, raggiungi anche quanti sono nella malattia e nel bisogno, Signore Dio, rimani con noi e guida questa riunione mentre invochiamo il Tuo Spirito e il Tuo sangue nella nostra vita, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Alleluia. Vorrei invitarvi a prendere la parola di Dio e, come da quella che è l'esperienza ministeriale, sapete che su un verso della parola di Dio lo Spirito Santo può dare sempre ispirazioni, e ritorneremo oggi di nuovo su Osea capitolo 6 e riandiamo a leggere il verso 2. Ripeto, Osea capitolo 6, il verso 2. Potete ascoltare, il Signore Gesù Cristo sia lodato. Infra due giorni egli ci avrà rimessi in vita, nel terzo giorno egli ci avrà risuscitati e noi vivremo nel suo cospetto. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Vedete, la predicazione è così. In un verso della parola di Dio, Dio ti può dare sempre spunto, perché la parola di Dio è l'infinito come colui che ce l'ha donato, ossia Cristo. Noi ringraziamo Dio e oggi, attraverso questi versi e altri che andremo a citare, cercherò di parlare di quello che mi ha molto colpito del messaggio dell'ora, e specialmente i primi tempi che ascoltavo i messaggi del profeta Branham, mi colpì qualche parte che adesso voglio trattare, che poi tratteremo magari in una riunione del sabato attraverso i trattati, che è l'atmosfera. Vedete, questo è molto importante, comprendere che Dio agisce con delle stagioni che Lui ha preordinato. Dio agisce con un movimento che noi non dobbiamo forzare con le nostre capacità mentali o con quello che si è cercato di fare solitamente con le strutture, ma lo Spirito Santo tu non sai da dove viene, dove egli va. Devi solo agganciarti adesso e farti portare come Israele, che fu portato nel deserto e seguiva la colonna di Dio. Noi vogliamo seguire la colonna di Dio, noi vogliamo seguire la parola di Dio, e sicuramente per essa noi avremo la vita. Dio ci dice qui in Osea che in due giorni ci dovevano essere questi due giorni della grazia e al terzo giorno la resurrezione. Noi abbiamo visto il nostro simbolo in Gesù Cristo, ma adesso noi lo stiamo vedendo come Chiesa, perché la Chiesa di Dio aspetta questo terzo giorno, e noi sappiamo che questo terzo giorno doveva avvenire proprio nel terzo millennio dove noi stiamo vivendo. Stiamo aspettando il rapimento, stiamo aspettando la resurrezione dei morti, stiamo aspettando il ritorno visibile di Cristo. Ora cerchiamo di comprendere questo. Vedete, fratelli, il messaggio ci dice che l'atmosfera è come la stagione, ad esempio, estiva. Io nel mio passato ho avuto modo di poter avere delle uova di gallina, ad esempio di oche, di anatre, di metterle nell'incubatrice e nella temperatura adatta, nei giorni prestabiliti, poi vedere scovare i cosiddetti pulcini. Ebbene, cari nella grazia, cosa faceva scovare? Sicuramente il seme del maschio, in questo caso del gallo, la gallina aveva sì messo l'uovo, ma il gallo aveva messo il seme. Ma era importante che cosa? La temperatura e i giorni di incubazione, vero fratelli e sorelle? E noi questo lo abbiamo incontrato nel messaggio, e sappiamo che c'è, cari nella grazia, quest'opera che Dio fa anche in mezzo a noi. E voglio spiegarmi meglio, magari per i nuovi così mi afferrerete. Vedete, io per esempio ho avuto modo di tirare fuori dei pulcini nel mese di febbraio. Oh, credetemi, è un guaio, è un grande guaio, perché te ne moriranno sicuramente diversi, nel mese di gennaio, nel mese di dicembre, idem, perché poi dovrai lottare con la temperatura esterna e notte e giorno gli metti una lampada perché loro si riscaldano, specialmente appena nati, ma la temperatura invernale non è adatta. Qual è la temperatura ideale? È quella primaverile, quando già il caldo comincia a prendere strada. Dio ha fatto tutte cose perfette e Dio ha messo ciò in natura per mostrare lo spirituale. E così, cari nella grazia, dobbiamo renderci conto che Dio ha delle stagioni. E nel messaggio, chiaramente, vedete, questo viene portato come simbolo. Quando la stagione è quell'ideale, possiamo dire la primavera, come già noi siamo in mezzo a quella che è la primavera, allora in natura noi vediamo che gli alberi cominciano a mettere su fuori i vari sboccioli, e così verranno fuori i fiori, e così dal fiore il frutto, e così, cari nella grazia, anche la natura comincia a dare le sue nascite. E così è la Chiesa di Dio: quando scende la potenza dello Spirito Santo nella stagione ideale, noi possiamo vedere le potenti opere del Signore. Vogliamo lodare il Signore. Oh fratelli, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo, amen, ha dato i doni alla Chiesa, ha dato i ministeri, e quindi non dovete comprendere che mi stia riferendo che magari i ministeri e i doni agiscono di più in inverno o meno in inverno e più in estate, ma mi sto riferendo di riuscire a vedere le epoche della Chiesa. È importante vedere le epoche della Chiesa. E così, cari nella grazia, noi vediamo nella storia biblica che quando è venuto il tempo di Pentecoste, così viene definito, ossia da Azusa Street in poi, c'è stato quel riversamento di Spirito Santo. Ebbene, dal messaggio sappiamo che è stata una stagione di partenza nuovamente, in cui Dio ha cominciato a distribuire lo Spirito Santo di nuovo in una maniera potente, e così molti cominciarono a parlare in altre lingue. C'è stata la restaurazione dei doni. Ma vedete dove caddero purtroppo i nostri fratelli? Cominciarono a fare una dottrina di questo, cominciarono ad organizzare le stesse lingue, e ancora oggi questo male esiste. Tu incontri persone che per loro pregare significa un'ora magari di parlare in lingue che loro stessi manco comprendono, e non c'è nessuno che interpreta. E di questo Paolo già ne aveva parlato: se non c'è chi interpreta, meglio stare in silenzio. Questo non ti toglie che mentre tu sei in comunione nella tua stanza puoi anche edificare te stessa. C'è scritto nella Bibbia: parlando misteri con Dio. Ma l'ordine della Chiesa è che se c'è qualcuno che parla in lingue, ci deve essere qualcuno che interpreta. Amen. E allora dobbiamo cercare di comprendere che cosa avviene. Avviene proprio questo, fratelli e sorelle, che quando la stagione è in movimento, e arriveremo alla nostra stagione, qual è il simbolo della nostra stagione, e allora tutti quanti entrano in quella stagione. La gallina con le sue uova, l'aquila con le sue uova. Cosa la fa la differenza? La fa di che uovo sei tu, di cos'è la tua matrice, di da dove vieni tu, fratello, da dove è il tuo seme. Se è un seme preordinato da Dio, allora il dono, allora la parola scorrerà in modo ordinato. Ma se il tuo seme è disordinato, non viene dalla preordinazione dell'elezione, e quando dico disordinato dico non eletto, ebbene cosa succederà? Che ci sarà disordine. Tu godrai della stagione, tu godrai del tempo meraviglioso, e allora se qualcuno parlerà lingue, potrai anche tu, come fece Saul, godere della benedizione che i profeti in quel giorno avevano. Il suo cuore era malvagio, voleva uccidere David, ma quando entrò nella stagione di quei profeti, anche Saul cominciò a profetizzare, cominciò a danzare. Ma dopo che finì quell'esperienza, ritornò il Saul omicida. Oh, ecco perché, fratelli, alle volte diciamo: ma come quello va in chiesa, ma come predica, ma come parla in altre lingue. Sì, ma tu devi ricordarti cosa disse Gesù: dal frutto si riconosce l'albero. Alleluia, gloria a Dio. E così, cari nella grazia, vedete, oggi la gente ha inculcato e i predicatori denominazionali che ricevere lo Spirito Santo significa che tu parli lingue. Ma la giusta evidenza dello Spirito Santo nella tua vita, sì, puoi parlare in lingue, sì, puoi vedere i doni di Dio, è biblico, ma la giusta evidenza nella tua vita è il test della parola. Che cos'è questo test della parola? Il seme originale. Qual è il test della parola nella tua vita? Oh, io bene, ho ricevuto la parola di Dio, io credo. E anche il diavolo ci crede, lo dice la scrittura, e trema. Se io esco fuori per strada, signora, ci credo a Dio, oh, io credo o signor Uzzo, il Cassico Palermitano, a Santa Rosalia, a San Giuseppe, a Maria, ne fa tutto l'elenco, capite? Non è questo. Credere, sapete, nella sua essenza, che cosa significa? Che quando tu credi realmente alla parola di Dio, la osservi, metti fuori l'evidenza, non solo la corretta esposizione del messaggio, non manipolato, ma la vita corretta nel messaggio di Dio. E noi vogliamo l'evidenza dello Spirito Santo, che è la giusta evidenza della parola di Dio nella nostra vita. Alleluia. Vedete, noi applaudiamo, l'ho detto molte volte, dice la scrittura, battete a palme, ma a chi? Non al pastore, mai. Fratelli, non fa, già che voi lo sapete, o quanti ascoltano, non fate mai nulla di questo. Il battete a palmi è solo ad uno, il nostro Signore Gesù Cristo, che applaudiamo e lodiamo. Alleluia! La stagione è venuta. E in quella stagione, vedete, il seme si corrompeva, quello non eletto, e alle lingue aggiungeva l'adulterio, e alle lingue aggiungeva il rubare, e alle lingue aggiungeva l'essere in disordine, perché come sappiamo la pioggia scende e nelle erbe e nel grano, e tutti quanti dicono alleluia, gloria a Dio, vi ricordate la visione che ebbe il profeta Branham? E noi sappiamo che la differenza lo fa il frutto. E continuiamo. Quando venne nella scena Malachia capitolo 4, allora cosa avvenne? Che la parola di Dio, che era stata soggetta a varie interpretazioni, è stata messa in ordine, affinché ci fosse ordine nel comprendere, nell'intendere, attraverso lo Spirito di Dio e quindi i messaggeri. Guardate che alcuni interpretano, quando dice la scrittura, se un angelo dal cielo viene a te e ti reca un evangelo diverso, voi sapete che ci sono angeli celesti, ma Dio ha dato gli angeli terrestri. E qua entriamo nei sette angeli, ciascuno per ogni epoca, e nei ministri. E se un predicatore, se un angelo vi porta, comprendete l'angelo chi è, rappresenta il conduttore, tipo quando voi prendete il libro dell'Apocalisse e all'angelo della chiesa di Laodicea, non è che sta parlando all'angelo spirituale celeste, ma a colui che ha la responsabilità. Ecco che è importante, fratelli, la corretta esposizione della parola di Dio. Ma io vado in chiesa picchi là perlomeno, ma tu puoi andare dove vuoi, però abbiamo di bisogno del cibo solido, e il cibo solido non è nell'interpretazione umana, ma è nella parola di Dio, che vogliamo lodare e benedire. Alleluia. Da qui ne nascono tante manipolazioni. Perché il problema, vedete, non è solo nelle denominazioni, ma lo è anche da chi magari cerca di portare la parola senza che gli è dato. Ho incontrato fratelli che magari, sapete, non lo sanno, non lo fanno per male alle volte. Se tu non accetti il profeta dell'ora, andrai all'inferno. Così tu hai demolito. Tu così non lo porterai all'Evangelo la persona. Devi partire dicendo, spiegando che il profeta del nostro tempo, che è il profeta Branham, che ha portato la luce al tempo della sera e ha espresso il consiglio di Dio, quello che lui esprimeva è la parola profetica di Dio, non è la parola dell'uomo. Quindi se tu accetti il messaggio dell'ora, vedete come cambia? Hai doppio rispetto per l'uomo di Dio e gli uomini di Dio, ma devi accettare come unico e salvatore della tua vita il Signore Gesù Cristo, l'unico salvatore. Alleluia. Alcuni alle volte mi dicono, ma è vero che alcuni battezzano nel nome di Branham? Sì, ci sono. Ma come ci sono gli evangelici che fanno tanti di quel guasto? Io sto cercando di dirvi che il profeta Branham, negli ultimi anni della sua vita, ci fu un gruppo di fratelli che incominciarono a dire che lui era il Messia. Fratello Branham entrò così in tensione che si voleva dimettere. Lui ebbe una visione, una rivelazione, un serpente che vedeva in visione. Comprendetemi, noi ministri, i ministri di Dio non innalzano e non fanno idolatria mai a se stessi. E allora qual è il grande problema? Il problema è che noi dobbiamo andare all'originale, al messaggio, e mai dare interpretazione. La stagione di Dio, il messaggio di oggi. E vedete, c'è stata la stagione di Azusa Street, la stagione che ci porta, abbiamo molte volte parlato questo, abbiamo detto la giustificazione al tempo di Lutero, la santificazione al tempo di Wesley, poi siamo passati al movimento pentecostale di Azusa Street, da lì siamo arrivati, dopo che i doni furono restaurati, al messaggio originale, alla restaurazione della parola di Dio. E così la Chiesa è uscita fuori dalle denominazioni. E qualcuno mi dirà, fratello Piero, e ora cosa sta per avvenire? Dopo che tutto viene messo in ordine per gli eletti. Fratello Piero, dove sono gli eletti? Molti chiamati, pochi gli eletti. Quando Dio nella Bibbia ci ha parlato di milioni, c'è un messaggio, uno su un milione, ve lo ricordate? Uno su un milione, fratelli e sorelle. E allora, nel nostro tempo, dobbiamo guardare quale stagione sta prendendo atto. E il Signore disse a Geremia, cosa vedi Geremia? Cosa vedi Geremia? Un mandorlo in fiore. Vedete la stagione. Chi è stato? È stato un uomo a dirgli, esci fuori, fiore, comincia a profumare, frutto, segui dopo il fiore. No, è Dio nella sua stagione. E la nostra stagione qual è? È quella che precede il rapimento e la resurrezione dei morti. Ora, fratelli, vedete, ogni tempo ha avuto il suo messaggio, l'abbiamo molte volte detto. Se noi oggi predicassimo sull'arca di Noè, sicuramente dei fratelli armati di buona fede comincerebbero a costruire un'arca, ma sarebbe fuori messaggio, eppure il messaggio di Dio. Se qualcun altro venisse col messaggio di Mosè, uscite fuori dall'Egitto, ebbene dovremmo ritornare all'Egitto materiale e uscire fuori da esso. Vedete, non è più il nostro messaggio, perché l'Egitto ormai si riguarda tutto il mondo. E allora qual è il nostro messaggio? Forse vi dirò qualcosa che vi scandalizzerà. Se noi prendessimo il messaggio di Gesù dal punto di vista del suo ministero su Israele e ci fermeremmo soltanto sul ministero che ebbe con quelli di casa sua, saremmo fuori messaggio. Perché lo stesso messaggio si ampliò fino ad arrivare ad Atti, dicendo andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura. E allora noi abbiamo bisogno di ogni parte di questo libro della parola del Signore. Prendendo tutto questo, attraverso il messaggio che ci è stato dato, e quando io dico il messaggio che ci è stato dato, nella parola di Dio, vedete, la gente sta lì a dare tante interpretazioni, ma nel messaggio, nella sua complessività, e in ciò che ci è stato rivelato, possiamo vedere cosa sta per succedere. Fratelli, soffermatevi su questo. La stagione in cui viviamo, cos'è il miracolo grande che Dio sta per fare? Vedete, dal punto di vista della Chiesa è giusto che noi preghiamo per i doni, è giusto che noi preghiamo per le manifestazioni, ma se io prego per i doni, per le manifestazioni di Dio, io sto perdendo di vista il punto centrale della mia vita spirituale. Cos'è nella mia epoca quello che devo aspettare? Il rapimento, la resurrezione dei morti. È questo quello che noi dobbiamo focalizzare, fratelli. Una chiesa che non prega per essere rapita, una chiesa che non si mette in ordine per il rapimento, non ha compreso la chiamata della nostra stagione. Noi non siamo al tempo del metodismo, noi non siamo al tempo di predicare solo la giustificazione, solo la santificazione, solo la Pentecoste, ma noi dobbiamo predicare che Gesù Cristo sta per venire e noi saremo rapiti nell'aria. Quanti lo credete? Date lode e applaudite il nome di Gesù. Alleluia! Gloria a Dio! E allora cosa dobbiamo guardare? Dobbiamo guardare che c'è un giorno davanti a noi. E questo giorno, dice così la scrittura, Malachia 4:5, ecco, io vi mando il profeta Elia avanti che venga quel grande spaventevole giorno del Signore. C'è un giorno spaventevole. Sta per venire. Lo dico anche ai bambini e ai ragazzi. Ascoltatemi, c'è un giorno spaventevole. Ecco cosa dobbiamo predicare. C'è un giorno spaventevole. È il giorno di quando Gesù ritornerà sulla terra. Il grave giudizio che ci sarà sulla faccia della terra. E Dio ci ha dato un messaggio per scampare quel giorno. E per noi questo giorno ha un altro significato. Atti 2:20. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue innanzi che è quel grande ed illustre giorno del Signore venga. Ed avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvo. Quel medesimo giorno fu di tenebre per gli egizi e i primogeniti che erano ribelli al messaggio, ma è un glorioso giorno illustre per la sposa di Cristo. Alleluia, facciamo un applauso a Gesù! E questo! E allora c'è un giorno, vi voglio fare notare su questo, c'è un giorno. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, Atti 2:1, tutti erano insieme di pari consentimento e di subito si fece dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Gesù venne col suo spirito nel giorno della Pentecoste. Vedete, fu come uno zenith. Comprendetemi, come un orologio di precisione. Era il giorno della Pentecoste e in quel giorno la promessa di Dio si adempì. Ritorniamo alla stagione. Lui ha promesso un giorno e se c'è stato un giorno preciso come la Pentecoste, c'è un giorno preciso per il rapimento. Alleluia! Vedete, è questo che cercherò con questo messaggio di trasmettervi. Alleluia! Apocalisse 1:10. Io ero in spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una grande voce come d'una tromba. Giovanni ricevette l'Apocalisse nel giorno del Signore. Oh, fratelli, in questa parte voi sapete i traduttori, il giorno della domenica. C'è stata grande confusione, talché ci sono ancora persone che pensano che Giovanni si riferisse proprio al giorno della settimana, che non è la nostra domenica, ma è il primo della settimana. La domenica qui rappresenta l'ottavo giorno, comprendete? L'ottavo giorno in cui Cristo resuscitò, tra virgolette, comprendete? Ma qui Giovanni mise in riferimento il giorno, comprendetemi, abbiamo un giorno. Allora fratelli, subito riapro una parentesi, seguitemi in questi passaggi. Se io mi devo sposare in un dato giorno, se io devo acquistare una casa in un dato giorno, se io devo comprare una macchina in un dato giorno, quel giorno per me è importante e lo tengo sempre sotto occhio. E allora la Chiesa non può realizzare le opere di Dio se non ha sotto occhio il giorno importante che stiamo aspettando. Vedete come cambia la struttura della preghiera. Signore, preparami a quel giorno, preparami al giorno in cui tu mi rapirai, preparami Signore, non voglio stare in questa terra. E così, cari nella grazia, questo giorno del Signore, questo giorno stabilito qui scritturalmente, voglio farvi notare che dobbiamo tenere sotto mente il fatto che Dio nei suoi appuntamenti è stato sempre puntuale. Quindi, cercando di seguire che Dio è perfetto nei suoi appuntamenti, questa stagione in cui viviamo se io comincio a pensare, oh, sarà una stagione in cui dovrà venire il risveglio e costruiremo grandi chiese e faremo grandi opere dal punto di vista denominazionali, io sono fuori la visione di Dio. Quello che ci è rimasto è il rapimento. Quello che ci è rimasto è il ritorno a casa. Vedete, scritturalmente c'è una Pasqua, una Pentecoste e dopo i tabernacoli. Sapete che la Pasqua è stata consumata, sapete che già abbiamo avuto una stagione dove Dio si è mosso attraverso quello che noi chiamiamo Pentecoste. Adesso c'è la festa dei tabernacoli e sapete la festa dei tabernacoli dove è posizionata? Nel millennio. E noi vogliamo entrare nel nostro tabernacolo, perché quando entreremo nel tabernacolo che è Cristo, poi entra nell'ottavo giorno, nell'eternità, dopo il millennio. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Ora sono nella parte finale di questo messaggio per farvi notare uno squarcio molto importante. Qual è questo squarcio? Ieri ero in campagna e osservavo, il mio sguardo era alla vite e vedevo che stanno mettendo le prime foglioline e pensavo, vedete, la stagione. Poi c'era pure il fratello Angelo che osservò e mi disse: vedi, si trova un po' malamente questa vite a motivo che non è stata rimondata, e sappiamo che è vero. Vedete quanto è importante rimondare, fratelli e sorelle. E vedevo e osservavo quella vite, ma non riuscivo ad afferrare cosa lo Spirito mi volesse trasmettere, quando poi stamattina realizzai questo messaggio sull'atmosfera. Noi dobbiamo riuscire, se effettivamente siamo nel tempo di Dio interiormente, quindi come seme preordinato, dobbiamo discernere il nostro tempo, e se discerniamo il nostro tempo avvertiamo che siamo vicini a quella che è la raccolta. Nella Pasqua c'era la raccolta delle primizie, poi a Pentecoste c'era la raccolta, cari nella grazia, completa delle varie settimane che erano susseguite. Ma quando arriviamo alla festa dei tabernacoli, malgrado ci sono altri raccolti, è la festa che rappresenta Israele mentre si trovava nel deserto. E così, cari nella grazia, è la figura dell'uscita. Vedete, dopo Pentecoste si fa direttamente all'uscita, e noi, cari nella grazia, abbiamo visto tutte le fasi, e dopo tutte le fasi che abbiamo visto avremo quella dinamica che ci restaurerà ciascuno come alberello singolo del corpo della sposa per ritornare a casa presso il nostro sposo. Non so quanti di voi state aspettando questo, ma io lo bramo con tutto il mio cuore. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Ora c'è una legge che Dio ha messo, una legge che ha inserito, sapete che c'è la legge naturale. Nello spirito lui ha messo una sorta di legge, e ve la faccio notare. La terra era in forma e vacua, e lo spirito di Dio aleggiava sopra le acque, e sotto quelle acque c'erano i semi di Dio, ciascuno di noi, comprendetemi, in similitudine, e anche le zizzanie. E quando Dio disse sia la luce, non quando i semi dissero dacci la luce, non perché il seme non richiede il rapimento, ma già Dio aveva preordinato il momento. E come venne a Pentecoste nel giorno preordinato, così lui ha un giorno che, dice Gesù Cristo, nessuno sa, ma che il Padre conosce, e che quel giorno stiamo attendendo. E Dio trasse dalle acque la terra e fece germogliare secondo ciascuno ogni specie. Ci siamo fino qui? Ora notate la nostra specie e cercate di vedere, partendo dal naturale, perché noi siamo nello spirituale, giusto? Nel naturale vedete un Adamo che, prima di trarre fuori Cristo, Eva, da Adamo, cosa fece? Lo addormentò. Avete notato questo, è vero? Quando Abramo ricevette la promessa, Abramo entrò in una sonnolenza, vi ricordate? E dopodiché scese lo Spirito di Dio, lui fu sobbalzato e Dio gli disse che tra l'altro Israele sarebbe stato in mezzo alla schiavitù. Giacobbe stesso, quando Dio riconfermò il patto, stava dormendo ed ebbe il sogno. Vedete che c'è questa dormienza? Ma com'è possibile, fratelli e sorelle? È una legge che Dio ha inserito. Vi faccio vedere la stessa cosa. Gesù sta con loro 40 giorni prima della Pentecoste, è vero? E dopo quei 40 giorni lui ascende e c'è quel breve intervallo che troviamo scritturalmente in cui gli apostoli restano soli sotto la promessa. Per noi la promessa è il messaggio. Noi siamo rimasti in questo lasso di tempo. Io sono con voi fino alla fine dei tempi, lo Spirito di Dio è con noi, ma non abbiamo fisicamente lo sposo con noi. Ci siamo? Notate cosa ci dice Gesù, voglio leggerlo nella parola di Dio, Giovanni 16, verso 7. Ma pure io vi dico la verità, egli è utile che io me ne vada, perciò che se io non me ne vo, il Consolatore non verrà a voi, ma se io me ne vo, io ve lo manderò. Ora, cani nella grazia, è la stessa cosa. Prima che Eva venga fuori, ci fu quel breve tratto, quindi lui resuscita la primizia nell'ottavo giorno, e dopodiché a Pentecoste si deve riversare sul corpo della sposa, ci siamo, della chiesa di quel tempo. Allora lui sta 40 giorni preparandoli col messaggio di quel tempo dell'ora, dopodiché si distacca per un tempo, dopo che si distacca lui scende in un'altra forma. Vedete, qui ha una duplice valenza. L'uno, perché lui doveva cambiare la forma e ritornare quale spirito in tutti i suoi figli fino alle epoche, fino alla fine delle epoche, ma nello stesso tempo questo distacco sta proprio a simboleggiare quello che vi sto dicendo. Gesù Cristo ha generato la vita sulla croce mentre è entrato nella sofferenza della morte. Lui, quel sangue e quell'acqua che fuoriuscì, ha permesso la redenzione per ciascuno di noi. Così sto collegando nel tempo in cui viviamo. Ci doveva essere un tempo di carestia, ci doveva essere un tempo di sole in cui il grano si maturasse e fosse adatto per la raccolta. E la raccolta significa, cari nella grazia, separazione, e questa separazione indica la morte. E quindi serviva un tempo, come gli apostoli che attendevano la loro Pentecoste, cari nella grazia, un tempo, chiamiamolo di buio, l'abbiamo trattato altre volte, chiamiamolo necessario perché noi realizzassimo una nuova vita in Cristo. Ma prima lo sposo doveva esserci ritolto per un tempo, e adesso lo sposo sta per tornare. E allora siamo in questa stagione, fratelli. Cosa dobbiamo fare? Vedete dov'è l'errore? Se gli apostoli cominciavano a dire "sento la presenza di Dio", magari era un'emozione. Loro dovevano solo attendere. Sì, lodare Dio, sì, pregare, ma dovevano attendere la promessa. Ed è quello dove noi manchiamo. Noi dobbiamo solo attendere, non costruire un'esperienza, non costruire una Pentecoste. Cerco di spiegarmi meglio. Quando Saul non attese lo Spirito di Dio, in quel tempo doveva venire attraverso il profeta Samuele, cosa fece? Fece lui il sacrificio. E lo fece per una cosa buona, perché vedeva che il popolo si stava indebolendo. E così Saul cercò di realizzare una dinamica, comprendetemi, che in quel momento non doveva esserci. Lui doveva soltanto attendere in quel messaggio, e il messaggio era che il profeta sarebbe venuto, ma lui non attese e fece il sacrificio lui. E subito dopo che lui lo fece, venne il profeta di Dio. E così hanno fatto i pentecostali, non hanno saputo attendere il dono di Dio e l'hanno cominciata ad ibridare. Qualcuno mi dirà, me la porti qualche altra referenza? Prima che venisse l'originale dell'Elia, vi furono i profeti di Baal, che cominciarono a danzare, che cominciarono a farsi delle incisioni, che cominciarono a invocare Baal, ma il fuoco dal cielo non era lì. Profetizzavano, ma il fuoco dal cielo non era lì. E allora una chiesa cos'è che cerca di fare oggi? Oh, movimento! Muoviamoci! Danziamo! Saltiamo! Muoviamoci! Parliamo in altre lingue! E molte volte quelle parole manco hanno un senso logico, manco sono delle lingue. Io conosco di gente che gli dice, oh, comincia a fare così, comincia a dire delle parole. Ma che sta dicendo? E sono parole a casaccio. Perché? Perché come Saul non si sa aspettare. Come i profeti di Baal si cerca di imitare. Ma quando entrò nella scena l'uomo di Dio, e in questo caso quando entra nella scena la sposa, essa non parlerà da se stessa, ma dirà ciò che Dio vuole. E così quando entrò Elia, nell'ora dell'orazione, vedete anche lì, se andate a vedere, era l'ora perfetta, e arriva puntuale, però ritarda qualche momento, ma non è ritardo, perché sa che la semenza non originale parterà con l'ibridismo. E allora se la stagione delle lingue parlerà, ah, che parlano in lingue ancora, chissà quanto continueranno. Ma manco sono originali, credetemi, magari ci fosse l'originale. E allora a conclusione è questo che sto cercando di focalizzare. Gli apostoli, alcuni pensano che si misero lì a gridare, chissà a fare che cosa. No, fratelli, non è quello il metodo. Noi dobbiamo solo presentarci davanti a Dio con la fede che Lui ci ha detto che viene con la sua promessa. E la promessa di questa stagione è: Egli ci sta per prendere e portare nella gloria. Noi dobbiamo soltanto attendere. Ben venga che lodiamo, ben venga che cantiamo, ben venga che portiamo il messaggio di Dio, ma non possiamo anticipare per l'emozione o per attirare gente con l'ibridismo. Dobbiamo solo accettare tutta la parola di Dio, riceverla nella nostra vita, e quel breve tratto che lo sposo salì, quel breve tratto che Dio ci ha donato, dobbiamo solo rimanere fermi nel messaggio e nella promessa di Dio, come gli apostoli fecero. E quando venne il giorno, c'è qualcuno che può anticipare la stagione naturale del tempo? C'è qualcuno che può anticipare il giorno? Assolutamente. Sappiamo che i giorni e le stagioni sono precisi e perfette, e allora noi non dobbiamo anticipare niente, dobbiamo solo aspettare il beato giorno che Cristo verrà. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia, gloria a Dio. Oh fratelli, è meraviglioso. Ora qualcuno dirà, fratello Piero, ma io nella mia stagione non riesco a vedere cosa sta succedendo, io non riesco a vedere magari nella mia vita, magari non sono un predicatore, magari non ho un ministerio, non ho dei doni, e non riesco a vedere quella che è la dinamica nella mia vita. Ebbene, vi porterò un esempio. È chiaro, ci sono qui due persone che prenderò a test stasera, e loro manco lo sanno, però vi faccio vedere come fate a vedere, fa un po' rima, cosa agisce nel credente. Quando un predicatore, in questo caso è un ministero, si alza la mattina o di notte, come Dio si compiace, è un orologio. E questo orologio va avanti nelle lancette della cosiddetta ispirazione. Stamani io mi sono alzato, così comprenderete, e attendevo un messaggio. Non posso andare a cercare così alla rinfusa, ma attendo l'ispirazione. L'ispirazione arriva e mette dentro di me, lo sento, che non è un pensiero mio, ma è Dio che si sta rivelando nella mia vita. E allora ero in attesa, attendevo la parola del Signore, e in quest'oggi Dio mi ha visitato con l'ispirazione e mi ha messo innanzi il messaggio della stagione, l'atmosfera. Ora vedete come ricevo io, voi state ricevendo, ed è, come ve lo spiego, come il corpo, e Dio si serve della bocca per voi ricevere la parola del Signore. La mente è Cristo, però man mano che andremo avanti, i rami, anche prima che predico, hanno un'ispirazione. Per esempio stamani il fratello Mirko, che è lì, ispirato, diceva che mi aveva sentito nel suo interiore una parola, che è proprio quella che vi ho citato di Geremia. Cosa vedi, Geremia? E Dio mi confermava il messaggio di oggi sulla stagione. Vedete, Geremia, venne fuori il dono che era in lui, il ministero, quale profeta, quando Dio aveva portato a compimento la parola, malgrado era in lui, venne il tempo in cui germogliò e venne fuori i fiori, comprendetemi. Lea, per esempio, ha messo un altro messaggino che sto prendendo un altro esempio che dice: dal frutto si riconosce l'albero. Questa è l'ispirazione che viene nella Chiesa e la Chiesa intercetta per quel giorno, per quel periodo, il messaggio di Dio. E allora oggi io vi posso dire: cominciamo a guardare la nostra vita quali rami. Dentro di noi c'è l'ispirazione di Dio. Senti che è l'ispirazione di Dio quando voi dite: oh, ma io questo l'avevo letto, oh, ma io questo l'avevo pensato, mi è stato confermato dal pulpito. Perché l'ispirazione è come il profumo della zagara, come il profumo del mandorlo, dei fiori che vengono in natura, ciascuno al suo profumo, ed emette l'ispirazione. Poi vi faccio vedere, se questo sta agendo in voi, che dovete guardare il frutto. E allora voi, nei frutti prima della raccolta, quando andremo nel cielo, cosa vedete? Se io passo da un albero di arance, io, anche se il frutto non è maturo, vedo la forma dell'arancio. Certo, se vi faccio vedere un limone, voi non è che mi dite: quello è un arancio. O se vi faccio vedere un pompelmo, mi dite: quello è un mandarino. Riconoscete la forma, anche se ancora è verde, è vero? Sto cercando di dire: ciascuno può guardare se stesso e dire: qual è la mia forma? Se la tua forma è nella corretta evidenza della parola di Dio, tu stai guardando il ramo e hai visto il profumo dell'ispirazione, hai visto la forma del frutto, e allora continua per quella strada. Sicuramente ancora abbiamo molto da imparare, ma sicuramente non siamo quelli di ieri. Significa che noi stiamo andando avanti e stiamo vedendo sempre più qual è la nostra posizione, perché ciascuno membro del corpo di Cristo deve vedere la sua posizione nel corpo di Cristo. E allora da domani, fratelli, fate come faccio io la mattina. La mattina quando mi sveglio rimango qualche minuto nel letto, come se mi deve parlare qualcuno, e dico: Signore, oggi che cosa mi dici? Anche quando non devo predicare a voi, e aspetto. Certe volte passano minuti, poi arriva un verso della parola di Dio, e quella è l'ispirazione che mi deve accompagnare tutto il giorno. Fratelli, questa è la stagione che noi attendiamo il rapimento. Questa è la stagione che noi attendiamo la resurrezione dei morti. Questa è la stagione in cui noi vedremo Dio. E anche se abbiamo attraversato periodi bui, anche se abbiamo visto periodi oppressanti nella nostra vita, ricordatevi che prima che Dio innesta la vite, prima che Dio innesta il limone, prima che Dio innesta ogni tipo di pianta, cosa ci deve essere? Ci deve essere che quella pianta, sapete in natura cosa succede? Che viene innestata, ad esempio l'uva, nell'inverno. Angelo mi può correggere, quando la vita della pianta scende nella radice. Vi ricordate a Giobbe cosa fu detto? Il Signore disse al diavolo: lo puoi provare, lo puoi tagliare, ma non puoi toccare l'anima. Dio non permette mai che nella radice della nostra vita, nella semenza originale, Satana possa mettere mano. E così la nostra vita, quando siamo travagliati, quando veniamo troncati nella vita naturale, noi ci rifugiamo, come Abramo anziano, nella promessa. E ancora oggi ci rifugiamo nella promessa che sta per venire il glorioso giorno, che saremo portati nella gloria, e lo attendiamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo lodare per dire il nome di Gesù Cristo. Ma come vi ho detto, e voglio portarvi l'ultimo esempio, la sposa, la Chiesa, entra sempre più nell'ispirazione e nella forma. Volete vedere il tempo in cui viviamo? Ma nelle chiese, fino a stamattina l'ho visto, di che cosa si parla? La prosperità se tu doni, e quando gli dai soldi continuano a fare templi e soldi per il pastore e piscine con le ville. Lo sapete, non sto offendendo nessuno, perché da un lato queste sono le strutture evangeliche, idem i cattolici, sono tutti nello stesso spirito quando non c'è il messaggio originale. E allora cosa vedete? Il volere edificare sulla terra grandi templi, amen, grandi strutture, grandi case, la ricchezza. anche nella vita quotidiana. L'uomo perché si è ridotto nella povertà? Perché vuole due macchine, perché vuole la casa grande, perché vuole vivere bene, vuole uscire e divertirsi ed avere tante ricchezze. Ma cos'è questo? Fratelli, anche gli altri semi sentono la stagione. Come nasceva l'ibridismo delle lingue? Questo oggi lo meditavo. Nel nostro tempo anche le altre semenze stanno realizzando una stagione. Loro sentono che c'è un cambiamento, ma non lo realizzano nel modo giusto. E come gli altri si inserivano e volevano parlare in lingue, gli altri, anziché vedere il regno celeste, vedono un regno terrestre e cercano di fare. Anziché noi vediamo la Gerusalemme celeste, oh no, facciamo noi una grande tenuta dove ci sono tanti ettari di terreno, tante strutture per la Chiesa, dobbiamo diventare ricchi come se nel millennio Dio si servirà di quello. Assolutamente no. Oh, noi ringraziamo Dio perché mentre gli altri stanno guardando al terrestre, noi vogliamo guardare al celeste. Alleluia. L'ultimo punto. Sapete che quando Cristo ritornerà ci sarà l'amore perfetto nella Chiesa. Ma secondo voi, e voi sapete bene, qual è il problema della nostra epoca? Anche in campo religioso è la perversione dell'amore. Vale a dire che quando non c'è l'originale frutto, allora noi esercitiamo l'amore. Io posso essere qui e so che c'ho un fratello in America che nel messaggio non è di una denominazione, ma siamo il corpo di Cristo. Invece vedete anche lì la perversione: il mio fratello è dell'ADI, il mio fratello è dell'Assemblea di Dio o della Chiesa Pentecostale, le posso nominare tutto, o del gruppo apostolico. Vedete, organizzazione, è un amore deviato. Come noi sappiamo, il diavolo non può creare l'amore perfetto, ma si lavora lì nel deviare. E così è entrato anche gli adulteri, le fornicazioni. È un amore deviato. Che cos'è? È l'opposto dell'amore perfetto che sta avvenendo, che è quando Gesù Cristo ritornerà per raccogliere la sposa di Cristo, e noi non avremo delle case fatte dalla terra, ma le case fatte da Dio. Alleluia. Non avremo, cari nella grazia, un amore terrestre, ma abbiamo l'amore perfetto, la carità perfetta, il nostro amato Gesù Cristo, che lodiamo e applaudiamo. Amen. Alleluia. Il Signore vi benedica. Poi durante il tempo avremo modo di prendere questo soggetto con i vari trattati. Naturalmente so che alle volte è difficile comprendere e afferrare tutti i passaggi, ma avremo modo di trattarli. Dio vi benedica, rimanete fermi nella parola del Signore. E ieri sera abbiamo avuto la Santa Cena e oggi volevo dirvi questo. Fratelli, noi siamo dei rami e portiamo il frutto. Guardate che impressionante. Io sono andato a, lo dico solo per incoraggiarvi, io sono andato a controllare, alcuni che frequentate anche durante la settimana lo sapete, sono andato a controllare, siccome io da piccolo ho avuto un'abitudine, specialmente dall'età di 20 anni, di segnarmi tutte le date. E io ho detto, sicuramente se il Signore, come dice la scrittura, nel tempo si rimuove nello stesso modo, ci saranno delle tracce. Dunque, fratelli, è impressionante. Io ho visto che dall'85 ai primi anni sono stati anni centrali della mia vita. Io sono classe 76, sono nato nel 76. Dal 95, ogni 10 anni, fino al 98 c'è stata la mia conversione e ho cominciato a predicare. Dal 2005 al 2008 diventai la massima carica dall'altro lato come presidente, addirittura gestivo tutta la Chiesa. E allora dissi: Signore, ogni volta l'85, tra l'altro nel 75 sono stato concepito e nel 76 sono nato, nell'85 era il periodo centrale da bambino che io ero spirituale, dal 95 la mia conversione, dal 2005 al 2008 sono poi diventato pastore, e dal 2015 che è successo? che ho intrapreso questo nuovo cammino. Dio, attraverso il suo spirito, in ogni tempo mi ha portato sempre più in alto. Questo, fratelli, è il Signore. Lui si muove e ti porta sempre più in alto. E quando dico più in alto, non significa in un'istituzione religiosa, ma nel messaggio dell'ora, fino ad arrivare all'altura di Cristo. Fratelli, ricordatevi che noi sappiamo che per un bambino che è stato concepito nel grembo, venire a questa vita è un trauma, ma quando viene in questa vita e comincia a vivere, sta meglio di quando stava nella pancia della mamma. E allora, se questa vita è positiva, la terza fase, che per noi sarà la vita celeste, sarà ancora maggiore. Il Signore vi benedica, amen. Dio sia lodato.